E passiamo al famoso racconto del sacrificio del Monte Carmelo. E se ho un po' di tempo parlerò anche del capitolo 19. Il sacrificio di Monte Carmelo, a mio parere, è da leggere con il capitolo 19. Diversamente, per capire bene il capitolo 19, cioè il pellegrinaggio di Elia verso il Monte Horeb, e l'apparizione di Dio, no, nel venticello, fino a leggere questo testo dopo il capitolo 18, c'è un contrasto tra questi due, no? Che Dio si manifesta in entrambi i capitoli, ma in due modi diversi. E proprio penso uno dei messaggi di questi testi è nel contrasto tra questi due testi. Il primo capitolo, il sacrificio del Monte Carmelo, illustra un aspetto caratteristico di Elia, cioè la sua parentela con il fuoco. A lui piace molto il fuoco. Qui per la prima volta lo fa scendere dal cielo, lo farà scendere un'altra volta dal cielo al primo capitolo del secondo libro dei Re, e poi sparirà nel cielo quando passa un carro di fuoco con cavalli di fuoco. C'è spesso il fuoco. È un temperamento anche fuocoso, si potrebbe dire. Beh, qui c'è l'incontro fra Acab ed Elia. Elia, fra parentesi, è un nome che ha un significato. Eliahu. Yahu in ebraico significa il Signore, Yahweh. Eli significa il mio Dio. Il mio Dio è il Signore. Cioè già il nome Elia è tutto un messaggio. Il mio Dio, El Dio, Eli, mio Dio, è il Signore. Allora, molto tempo dopo, durante il terzo anno di siccità, la parola del Signore fu indirizzata ad Elia, no? Formula profetica molto comune nella Bibbia, dicendo: va, presentati ad Acab, e io manderò la pioggia sul paese. Quindi Dio decide quando cade la pioggia, non Baal, ma Dio. E dopo 3 anni, un numero simbolico molto frequente nella Bibbia, 3 giorni, 3 anni. Elia andò a presentarsi ad Acab. Ora in Samaria c'era grande carestia. E qui, prima dell'incontro fra Elia e Acab, c'è una scena preparatoria. C'è una scena preparatoria perché tutti si chiedono: ma che cosa accadrà quando Acab e Elia si incontreranno? Per permettere al lettore di prepararsi a questo incontro, di pensare a quello che potrebbe accadere, c'è un piccolo racconto. È un modo di parlare, un modo di raccontare comune alla Bibbia, a tutte le letterature. No, vi do uno o due esempi. Quando Giuseppe è mandato da suo padre a ritrovare i fratelli, li cerca nel campo, incontra un uomo e chiede a questo uomo dove sono i fratelli, perché non li trova. Allora uno potrebbe chiedersi: ma perché non arriva subito dai fratelli? Ma perché noi sappiamo che i fratelli non sono ben disposti nei confronti di Giuseppe, infatti lo vogliono uccidere. Allora, bisogna prepararsi a questo incontro. Per prepararsi c'è una scena che dà tempo al lettore di prepararsi a questo famoso incontro in cui i fratelli si impadroniscono di Giuseppe, gli tolgono la tunica, lo buttano nella cisterna, lo vedono arrivare da lontano, decidono. Sì. Quindi noi abbiamo tempo, anche qui abbiamo tempo di prepararci. È come quando Gesù arriva nel Vangelo, c'è prima Giovanni Battista che predica. Sì, perché bisogna prepararsi a questo evento, grande evento della prima predicazione o dell'entrata di Gesù sul palcoscenico. Quindi c'è un messaggero, c'è qualcuno che prepara la venuta di Gesù Cristo, che è Giovanni Battista. E nel frattempo il lettore è preparato e da Giovanni Battista e dal tempo che gli è dato dalla lettura del brano dedicato a Giovanni Battista, per si prepara alla venuta di Gesù Cristo, all'apparizione di Gesù nel racconto. Qui c'è una scena preparatoria per mostrarci quali sono i pericoli che corre Elia. No, se lui è partito lontano, sì, forse c'era qualche ragione. Qui Acab mandò a chiamare Abdia, che era il suo maggiordomo, no? C'era una grande carestia. Abdia temeva grandemente il Signore. Così quando Gesabele sterminava i profeti del Signore, Abdia prese 100 profeti, li nascose 50 in una caverna e 50 in un'altra e provvide loro pane e acqua. Acab disse a Abdia, no? Quindi prima di tutto sappiamo che c'è una grande carestia e vedremo che è molto seria, perché il re Acab deve cercare acqua in tutto il paese, non ce n'è più. Acab disse alla via, va attraverso il paese, verso tutte le sorgenti d'acqua e tutti i ruscelli, forse troveremo erba sufficiente per poter conservare in vita i cavalli e i muli e non dovremo uccidere nessuno dei nostri animali. Vuol preservare i cavalli e i muli. Perché i cavalli e i muli, non le greggi? Perché lui ha un grande esercito che gli permette di esercitare il suo potere, la sua autorità su tutto il paese. Quindi se perde i suoi cavalli non può più governare, perché la sua forza è la forza del suo esercito. E i muli trasportano, evidentemente le armi trasportano l'esercito. Beh, così si divisero il paese da percorrere. Acab se ne andò per una strada da solo e Abdia se ne andò per un'altra strada da solo. Abdia, di nuovo i nomi nella Bibbia, non significato. Abdia, Eved significa servitore, Ia è un'abbreviazione di Yahweh, servitore di Yahweh, è il corrispondente di Abdallah in arabo, che significa servitore di Allah. Abd, Eved, Abdallah, servitore di Allah. Bene. Quindi Abdia stranamente porta nel suo nome l'abbreviazione del nome divino del Dio rinegato, abbandonato, trascurato da Acab e la sua dinastia. Significa però, no, che dobbiamo aggiungere qualche sfumatura alla descrizione che abbiamo nella Bibbia, dove è tutto bianco, tutto nero, no? Sono tutti idolatri e tutti rinegano il loro Dio. No, qualche sfumatura c'è. Comunque Abdia qui ha nascosto profeti. È servitore del re, vive alla corte, quindi anche alla corte ci sono ancora persone che rimangono fedeli alla fede di Israele, cioè al Dio di Israele. Allora, mentre Abdia era in viaggio, ecco venire l'incontro Elia. Elia si mostra a chi? Non al re Acab, ma al servitore Abdia, che lo riconobbe e si prostrò con la faccia a terra dicendo: sei proprio tu, mio signore Elia? Gli rispose: sono io, va a dire al tuo signore, ecco Elia è qui. Abdia rispose: che peccato ho fatto perché tu consegni il tuo servitore nelle mani di Acab per farmi morire? No, rischio la morte, ecco il rischio. Com'è vero che l'Eterno, il tuo Dio, vive, non c'è nazione e regno in cui il mio signore non abbia mandato a cercarti, e quando dicevano non è qui, facevo giurare il regno e la nazione che non avevano potuto trovarti. E ora tu dici: va a dire al tuo signore, ecco, Elia è qui. Ma avverrà che appena mi sarò allontanato da te, lo spirito del Signore ti trasporterà in un luogo a me sconosciuto. Così io andrò a riferirlo ad Acab, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Cioè il timore di Abdia è che andrà da Acab, riferirà ad Acab che Elia è tornato, però quando andrà a cercarlo sarà sparito di nuovo, perché Elia era famoso per sparire. Era sparito già, no, nel torrente di Cheret, poi sparito a Sarepta, e così, no? Si cerca da una parte e si trova già da un'altra. c'è pericolo. Comunque c'è pericolo di morte, no? Anche per Elia, infatti, che il re Acab l'ha fatto cercare dappertutto, in tutti i regni possibili e immaginabili. Non hanno riferito al mio Signore ciò che feci quando Gesabele uccideva i profeti dell'Eterno e così via. Allora Elia rispose, versetto 15, come è vero che vive l'Eterno degli eserciti, alla cui presenza io sto. Elia ripete, no, che è un consigliere, un messaggero di Dio. Troviamo qui la frase che abbiamo incontrata all'inizio del capitolo 17. Oggi mi presenterò ad Acab. Abdia dunque andò a trovare Acab e gli riferì la cosa, e Acab andò incontro ad Elia. Ecco, si trovano di fronte l'uno all'altro. Ora, non appena Acab vide Elia, gli disse: sei proprio tu che metti sopra Israele. Tu metti tutto sotto sopra. Sei tu la causa di tutti i problemi. La causa di te che abbiamo tanti problemi. Elia rispose: non sono io che metto sopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore e tu sei andato dietro ai Baal. Quindi la causa del male sei tu, non sono io. Se ci sono problemi adesso, problemi, no? Tanti problemi, non è a causa mia, è a causa tua. Non si scompone affatto Elia e rimanda l'accusa. Adesso bisogna avere un giudizio per sapere chi davvero è colpevole. E sei tu la causa perché hai abbandonato Dio per venerare Baal. Come sappiamo, non significa soltanto cambiare la statua nella cappella, significa anche cambiare mentalità, adottare altri modi di vivere, adottare un'altra politica nel senso largo della parola, non avrei, avere un altro progetto di società e vivere su altri principi. Perciò, ora, manda a chiamare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Asherah che mangiano alla mensa di Gesabele. Ragazzi, c'è un piccolo tocco di ironia nascosto in questa frase. Io dove mangio? Beh, abbiamo visto dove mangia Elia. Riceve il cibo da Dio, sono i corvi del cielo che gli portano da mangiare e da bere, o dalla povera vedova di Sarepta, mentre gli altri profeti mangiano alla corte di Gesabele. Significa anche così: chi mangia alla corte, alla tavola di Gesabele, ben evidentemente parla nel senso di chi gli dà da mangiare. Certo, non può avere una opinione molto contraria, se no finisce lì il cibo, deve trovarsi da mangiare altrove. Mentre Elia sta in presenza del Dio di Israele, non dipende da nessuno, e quella è la sua libertà. È libero, riceve il cibo da Dio solo, dai corvi del cielo, dal torrente o da una vedova che non ha niente, condivide con lui il poco che ha. Quindi non dipende da nessuno, è libero. I profeti di Baal, i profeti, non sono liberi perché sono nutriti alla corte del re. Quella è la grande differenza. Poi così Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmelo. Elia si avvicinò a tutto il popolo. Prima di tutto, una prima volta si avvicinerà una seconda volta per il momento cruciale. Quindi c'è una prova, no? E dice così: allora ci saranno due sacrifici. I profeti di Baal avranno un toro, io prenderò un toro, lo sacrificheremo su un altare, però non potremo appiccare il fuoco alla legna. Il fuoco deve venire dal cielo. Ciascuno invocherà il suo Dio, Baal o il Dio di Israele. Quindi bisogna scegliere quello che il popolo non faceva, invocava un Dio o l'altro secondo le circostanze, no? Perché ciascuno aveva la sua specializzazione. Quindi per avere frutti del campo, Baal, poi ogni tanto qualche preghiera, qualche festa per il Dio di Israele. Per Elia bisogna scegliere. Ci sono dunque dati due torelli, essi scelgano un torello per loro, lo facciano a pezzi e lo mettono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro torello e lo metterò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete quindi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà mediante il fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose e disse ben detto. Quindi, può sapere chi è Dio. Quindi abbiamo un racconto che ha come intenzione un riconoscimento, bisogna riconoscere quale il vero Dio. Allora Elia dice, voi siete numerosi, iniziate, no? Iniziate. Voi avete la precedenza, potete preparare. E loro preparano il loro torello, lo fanno e invocano il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno. E poi chiedono a Baal di rispondere, ma non si udì alcuna voce, parola importante che ricorrerà nel capitolo 19, nessuna voce e nessuno rispose, nessuna risposta. Intanto essi saltavano intorno all'altare che avevano fatto, dal mattino a mezzogiorno. Quanta fatica, anche nell'ora calda stanno lì a saltare, a danzare. Baal fa la siesta forse, la pennichella come si dice a Roma. Ora a mezzogiorno Elia incominciò a beffarsi di loro e a dire gridate più forte perché Elia è Dio, forse sta meditando o è indaffarato o in viaggio, magari si è addormentato e deve essere svegliato. Questo sembra essere soltanto ironia, ma ironia molto significativa, perché dopo la scoperta di alcuni documenti in Fenicia, in una città che era un grande porto di mare in epoca antica, Ugarit, lì si sono stati scoperti testi che raccontano infatti tutti gli episodi del Dio Baal, del mito del Dio Baal, e ci sono accenni chiari a questo mito. Allora, prima di tutto c'è qui, sta meditando, infatti è un eufemismo, oggi si dice sta al bagno, sta meditando, sta al bagno. Quindi bisogna gridare un po' di più perché è un po' lontano, si è allontanato. Bene. Indaffarato, sì, è occupato, o in viaggio, sì, come il dio del commercio, è partito con i marinai sul mare da qualche parte. O si è addormentato e deve essere svegliato. Qui è l'allusione forse più chiara al mito del Dio che muore e risuscita. Si è addormentato, è la stagione secca, infatti allusione al contesto del racconto, la siccità. C'è la siccità, quando c'è siccità il Dio Baal muore, sta negli inferi e bisogna chiamarlo dagli inferi. Quindi bisogna gridare con urla per farlo tornare dagli inferi. Quindi abbiamo qui tante allusioni, accenni al mito di Baal, no? Dio addormentato. Così. Okay. Così essi si misero a gridare più forte, a farsi incisioni con spade, lance, secondo le loro usanze, fino a grondare sangue. Probabilmente non avevo difficilmente certezze in proposito, ma probabilmente quello che fanno le incisioni fanno parte di quello che si chiama magia simpatica, cioè far grondare sangue è modo di invitare il Dio a far piovere il sangue che scorre, che gronda, è già come la pioggia che il Dio deve mandare, e per invitare il Dio a far piovere la gente si fa incisioni e fa grondare il sangue per impietosire il Dio in qualche modo. E c'è fra il rituale e quello che si invoca un parallelismo, il sangue che gronda dovrebbe provocare la pioggia. ma niente, niente accade. Niente. Come detto, no, è molto possibile perché ci sono rituali di questo tipo in altre regioni del mondo. No? Passato mezzogiorno e si profetizzarono fino a tempo di offrire l'oblazione, cioè fino alla sera, e non si udì alcuna voce, nessuno rispose e nessuno diede loro retta. Qui Dio silenzioso, questo Baal che si manifesta normalmente nel temporale, la voce del tuono è silenzioso, silenzioso, assente, che è una dimostrazione della sua inesistenza in qualche modo. No? Allora Elia disse a tutto il popolo, avvicinatevi a me, no? Quello che aveva detto al versetto 21, no? Alla prima tappa il sacrificio dei profeti di Baal, adesso il sacrificio di Elia. Elia, avvicinatevi a me, Elia restaurò l'altare del Signore che era stato demolito. Probabilmente c'era un altare sul Monte Carmelo, non se ne parla altrove, perché nella Bibbia c'è un solo altare che conta, quello di Gerusalemme. Qui si fa una concessione perché Elia. Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto il tuo nome sarà Israele, no? Accenno a Genesi 32 e 35, no? Il nome di Giacobbe diventa il nome di Israele. Quindi le 12 tribù di Israele, 12 pietre, un altare che rappresenta Israele, significa che Elia vuol riallacciarsi alla tradizione di Israele, Israele, Giacobbe, i patriarchi. Quindi vuol tornare e far tornare il popolo alla tradizione antica e autentica del popolo, che risale al tempo molto antico dei patriarchi. E nel mondo antico, il mondo biblico, quello che più antico ha sempre più valore, il vecchio è sempre migliore. Luca 5,39, il vecchio, per consolare alcuni di noi, il vecchio è sempre migliore. Luca 5,39. La religione di Baal è più recente della religione dei patriarchi, quindi ha più valore della religione dei patriarchi. No? È un tipo di ragionamento che troviamo tante volte anche nel Nuovo Testamento. San Paolo, quando vuol dimostrare la superiorità della fede sulla legge, dice: la fede risale ad Abramo, la legge a Mosè. Mosè è venuto 400 anni dopo, quindi la fede è più importante della legge. La circoncisione è meno importante della fede, perché Abramo crede nel capitolo 15 del libro della Genesi, mentre è circonciso nel capitolo 17, due capitoli dopo. Grazie a Dio non hanno messo i capitoli in un altro ordine, San Paolo avrebbe dovuto trovare un altro argomento, ma crede nel capitolo 15, versetto 6, è circonciso alla fine del capitolo 17, quindi quando è circonciso già era credente, quindi è padre. Quando ha creduto non era ancora circonciso, quindi è padre nella fede dei circoncisi e degli incirconcisi, soltanto perché il capitolo 15 precede il capitolo 17. E questo argomento ha molta importanza nel mondo antico. Anche qui, Giacobbe è venuto prima della monarchia, e torniamo alle origini. Brevemente, anche il Vangelo di una domenica fa, no? Il Vangelo sul matrimonio, no? Mosè ha permesso il divorzio. Gesù dice: all'inizio non era così. C'è la creazione più antica di Mosè. Quindi quello che è stabilito al momento della creazione ha più importanza di quello che è stabilito dopo, no? Prima, più importante di quello che viene dopo. Ecco il tipo di ragionamento, no, che troviamo spesse volte nella Bibbia. Quindi torniamo al nostro altare che rappresenta Israele, l'Israele autentico. Avevi sistemò la legna, fece a pezzi il torello e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 brocche d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Vi dico, siamo proprio in un racconto, eh? non piove da 3 anni. Siamo sulla cima del Monte Carmelo. Se qualcuno è mai andato in Israele, vede dove è la cima del Monte Carmelo. Dove hanno trovato l'acqua? Vabbè, siamo in un racconto, la trovano subito. Trovano subito, no? 4 brocche d'acqua. Andato a cercare. Cioè, un po' prima il re Acab ha mandato, no, è andato con Avdia in tutto il paese a trovare sorgenti, ruscelli, senza trovare niente. Sembra qui hanno bisogno di 4 brocche d'acqua, le trovano subito. Poi ve ne riempite 4 brocche d'acqua, di nuovo disse fatelo una seconda volta, non basta 4, 8 brocche d'acqua. Ed essi lo fecero una seconda volta, quindi 8 brocche d'acqua, e gli disse allora fatelo per la terza volta, 12 brocche d'acqua. Beh, Dio mio, dopo 3 anni di siccità. Ed essi lo fecero per la terza volta, l'acqua scorreva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso, perché aveva fatto scavare un fosso attorno, quindi tutto bagnato, c'è un fosso riempito d'acqua sulla cima del Monte Carmelo dopo 3 anni di siccità. L'acqua scorreva attorno all'altare, allora in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: o Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, l'altro nome di Giacobbe, Dio della nostra storia, Abramo, Isacco, Giacobbe, nostri antenati, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose come per tuo comando. La formula qui è molto importante, formula di riconoscimento, cioè lo scopo è il riconoscimento, riconoscere, si tratta di sapere. Il racconto dice che Elia si è fatto riconoscere, noi ha fatto riconoscere Dio, e il racconto ha come scopo per tutti i lettori di far riconoscere chi è il vero Dio, di convincere Israele. Io sono tuo servo, rispondimi, o Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te. Elia, no? Allora, che cosa accade? Lo sapete? Allora, cadde il fuoco del Signore, consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Cioè, quando Dio agisce non fa le cose a metà, cioè brucia l'olocausto, la legna, tutto l'altare, la polvere attorno e persino l'acqua lì si prosciuga. Qui non rimane niente, è un po' fantastico, no? Quando c'è, per raccontare una bella storia bisogna un po' esagerare, no? Un po' di esagerazione, bisogna abbellire un po', no? E quindi abbiamo un racconto abbellito un pochettino, no? per colpire l'immaginazione. Allora cade il fuoco, a tale vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: l'Eterno Signore, il Signore è Dio, il Signore è Dio. Qui arriva la confessione di fede davanti alla manifestazione di Dio, ma abbastanza impressionante, evidentemente. Difficile non notare l'effetto della presenza di Dio. Fuoco arriva dal cielo. Sì, con un piccolo dubbio, perché una delle manifestazioni di Baal era proprio il lampo, il fuoco che viene dal cielo. Quindi significa che Dio qui agisce un po' come Baal, cioè il vero Baal è Dio di Israele, perché è lui che lancia il fuoco dal cielo. Baal è stato rappresentato, ne abbiamo, no, alcune prove, abbiamo alcuni bassorilievi che vengono dalla Fenicia, dove ha in mano, no, una lancia che ha la forma di un lampo. Il dio dei lampi, il dio del tuono, del temporale. Quindi la prova qui è che il vero Baal, il dio di Israele, che è lui che lancia il lampo. Poi lui fa venire la pioggia, no? Quindi Elia disse, allora bene, a tale vista il popolo riconosce, confessa la sua fede, lui si è arrivato al risultato desiderato da Elia, Poi, siamo di nuovo in un racconto, no? Elia disse loro, prendete i profeti di Baal, sono 450, mica una dozzina, e non lasciatene scappare neppure uno. Così essi li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chishon, dove li scannò. Ma immaginate, no? Prima di tutto hanno danzato tutta la giornata. Allora, scendono dal Monte Carmelo fino al torrente, non è proprio vicino, sono un bel paio di chilometri, e lì saggiamente, calmamente, aspettano 450 uno dopo l'altro di essere scannato da Elia, che li prende uno dopo l'altro, no? Così. E nessuno è scappato, hanno aspettato, no, hanno aspettato di essere scannati. E Elia, no, dopo aver costruito l'altare tutto quanto, tutta la giornata, no, con grande calma, no, li prende 450. E così non finisce la giornata, no? Risale sul Monte Carmelo, no? E si mette a pregare, chiede al suo servitore di guardare il cielo, non c'è niente, no? Ma poi la settima volta che si è prostrato, il servitore dice, ho visto una nuvola come la palma di una mano. E Elia dice, è tempo di tornare a casa. E subito tutto il cielo si copre di nuvole, Elia dice a Acab, bisogna prendere il carro, la macchina e filare a casa. Ce la sviniamo perché arriva il temporale. E allora lì la mano... No. Ora in breve tempo il cielo si oscurò con nuvole e vento e cadde una grande pioggia. Vento, fuoco, vento. Non dimenticare, capitolo 19, fuoco, vento, bene. Come cielo si oscurò, nuvole e vento e cadde una grande pioggia, la pioggia data dal Signore con onda Baal. Fuoco, pioggia sono simboli di Baal, non è Baal che dà la pioggia e che lancia il fuoco dal cielo, il Signore. Acab salì sul carro e andò a Yisrael, che è la capitale d'estate, in mezzo alla pianura coltivata. Yisrael significa Dio semina. El, Yisrael, Emanuel, Gabriele, Raffaele, El, no? Eli, no? È la pianura coltivata, molto fertile, a sud del Monte Carmelo. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i lombi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israele. E sono decine di chilometri. Ma questo Elia, dopo aver costruito l'altare, offerto il sacrificio, dove ha scannato 450 profeti, riesce a correre davanti al carro per decine di chilometri e arriva anche per prima. Siamo in una storia, io non c'ero, non posso dire se sia accaduto proprio così. Beh, allora partiamo e vediamo cosa accade nel capitolo 7. Trionfo di Elia, no? Trionfo. È una vittoria proprio inimmaginabile, no? Non soltanto ha dimostrato che Dio è proprio l'Eterno, ha dimostrato anche la sua superiorità, perché lui da solo ha vinto 450 profeti. Dico che siamo in una storia perché nella storia i cattivi devono sparire. È come nei racconti dei bambini. I cattivi spariscono tutti alla fine di un racconto, alla fine di una fiaba. Quindi abbiamo tratti vicini a quelli delle fiabe qui, dei racconti popolari. Perciò i profeti di Baal devono sparire. Sì. Allora, ha trionfato di tutti nostro amico Elia, non rimane nessun avversario, tranne uno, direi di più, tranne una. Capitolo 19. Acab riferì a Gesabele, tornando a casa, tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Gesabele inviò un messaggero ad Elia per dirgli, gli dèi, non Dio, gli dèi, mi facciano così anche peggio se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro. Sono morti 450, adesso arriva il turno del 451esimo, che sei tu. Aveva trionfato Elia. Qual è la sua reazione? Stranamente la fifa. Vedendo questo, Elia si levò e se ne andò per mettere in salvo la sua vita. Come mai? Ha affrontato 450 profeti da soli. Quando parla Jezabele, se ne va. E giunse a Beersheba, cioè va lontano. Beersheba è l'ultima città di Israele in mezzo al deserto, già nel Negev. E là lascia il suo servo, cioè parte da solo. E abbandona la terra dei vivi, come dice la Bibbia. Il deserto è la terra della morte, cioè vuol morire. E ci va da solo perché la morte è sinonimo di solitudine, di isolamento. Lascia l'ultimo vivo lì, suo servitore, e se ne va da solo. Quindi vuol morire, vuol morire. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo: ora basta, o Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Cioè, io pensavo di essere diverso, non sono diverso di tutti quanti. Quindi fa, per così dire, una profonda depressione, infatti, no? Molto depresso. È il segno della depressione che si mette a dormire, e vuol dormire, dormire, non svegliarsi. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, sapendo benissimo che potrebbe non svegliarsi. E purtroppo nemmeno lì lo lasciano in pace. Ecco, un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Noi immaginiamo subito un angelo come sono rappresentati nelle nostre chiese, con due ali, così. Angelo nella Bibbia significa messaggero, può essere qualsiasi persona, infatti, no? In gran parte dei testi dove si parla dell'angelo del Signore non è nemmeno un essere soprannaturale, è qualsiasi persona che arriva nel momento giusto per dire la cosa giusta o fare la cosa giusta. E qui è un angelo che arriva, passa lì e fa la cosa giusta, cioè sveglia nostro amico, gli dà da mangiare e da bere, perché se no muore. Allora, alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. E li mangiò e bevve, poi tornò a coricarsi. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. No? Sta lì a dormire, dormire, come Giona nella nave, no? Altro depresso per caso. Egli si alzò, mangiò e bevve, poi nella forza datagli da questo cibo, camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. 40 giorni, 40 notti, come Gesù nel deserto, è un ricordo dei 40 anni passati da Israele nel deserto. E si arriva al Horeb, che è un altro nome del Monte Sinai, dove Dio ha perso, Dio ha dato il decalogo, così via, ha concluso un'alleanza con Israele. Quindi è il fondamento della fede di Israele, l'Horeb. Quindi dopo i patriarchi ritroviamo Mosè. Ed Elia è vicino a Mosè, perciò appare con Mosè nella scena della trasfigurazione. No? È un Mosè, un altro Mosè. Mosè è colui che ha introdotto in qualche modo il culto del Signore in Israele, no? Che ha concluso l'alleanza con il popolo. Quindi bisogna ritornare a questa origine. Beh. Allora, arriva l'Oreb. Là entrò in una caverna e vi passò la notte, ed ecco la parola del Signore gli fu rivolta e gli disse: che fai qui, Elia? Povero Elia, pensava a trovare la pace in una montagna, la caverna della montagna. Forse vi ricordate il capitolo 33, alla fine del capitolo 33 del libro dell'Esodo, Mosè aveva chiesto di poter vedere la faccia di Dio e Dio le aveva detto: ti metterò nella fessura della montagna, ti metterò in una caverna e metterò la mano sui tuoi occhi quando passerò davanti a te, e così mi vedrai, ma non puoi vedere la mia faccia, mi vedrai soltanto di spalla. E lì, la caverna, Elia rifà il cammino di Mosè, rifà l'esperienza di Mosè. Allora, Elia rispose: sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato i tuoi patti, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Beh, io sono solo, isolato. Solitudine nella Bibbia, veramente vicina alla morte, ecco. Dio gli disse: esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava il Signore, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Abbiamo parlato del vento al capitolo 18. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Fenomeni naturali che sono spesso legati a divinità come Baal, non il terremoto, ma almeno il vento. Dopo il terremoto in fuoco, abbiamo visto il fuoco come manifestazione di Dio nel capitolo 18. Il Signore non era nel fuoco, dopo il fuoco una voce come un dolce sussurro. Ecco, un mormorio, una voce. Ricordatevi nel capitolo 18, gridano verso Baal, non c'era voce, non c'era risposta. Qui c'è una voce, il Dio di Israele ha una voce. E non è presente né nel fuoco, né nel terremoto, né nel vento, non è presente come tale nei fenomeni naturali, che sono anche presenti nel capitolo 18, e oltre questi fenomeni, nella voce. Allora, non voglio trattenervi più di tanto perché l'ora passa. Qual è il messaggio? Che il Dio di Israele è un Dio che parla. Quindi il Dio del dialogo, dei messaggi. Se parla, costruisce una storia. Non è tanto presente nella natura, è presente nella natura, comanda la natura, comanda al fuoco, alla pioggia e così via, però non è limitato a questo aspetto. È un Dio che parla, ha un progetto, è presente nella storia più che nella natura. Ha parlato a Abramo, Isacco, Giacobbe, ha parlato a Mosè, parla tramite i profeti, parla tramite Elia, quindi scrive una storia, ha un disegno sulla storia e non soltanto sulla natura. Quindi non è, per usare parole molto semplici, ma dando a queste parole un senso più profondo, non è soltanto un Dio dell'economia, è anche un Dio della politica, e soprattutto un Dio della politica, cioè della costruzione di un certo tipo di società, basato sul progetto, non soltanto sull'economia, no? È un Dio che parla, quindi che sta anche negli eventi, non soltanto nella produzione di beni di prima necessità, non nella fertilità dei campi, nella fecondità delle greggi e così via, ecco, no? È un Dio che ha un disegno, ha un progetto, ha una intenzione, no? E quella è la grande differenza fra Baal da una parte, il culto di Baal, e il culto di Yahweh. C'è un disegno che sarà manifestato diverse volte nei racconti biblici, no? E anche in particolare nei racconti su Elia ed Eliseo, no? Come abbiamo già visto con la vedova di Sarepta, dove la società è basata su una certa idea di condivisione, di solidarietà. Questo l'abbiamo visto nel capitolo 17, lo ritroveremo anche nel capitolo 21, ma per sapere cosa accade nel capitolo 21 bisognerà tornare qui questo pomeriggio. Rispondo brevemente alle domande. Prima le cose molto più semplici. Monte Carmelo, stranamente, se ne parla pochissimo nella Bibbia. Se ne parla pochissimo. Cioè, l'episodio più importante è quello qui. Non è mai menzionato l'altare che Elia ricostruisce, non è mai menzionato nella Bibbia come luogo di culto, se ne parla ogni tanto come un luogo rigoglioso. Ecco, no? In realtà la parola Carmelo viene dalla radice ebraica che significa vigneto, Carmel, e quindi è paragonato a un frutteto, a un vigneto, ormai è tutto pelato oggi, probabilmente che prima era un po' più rigoglioso, c'erano vigneti e cose del genere, e quindi se ne parla come un luogo un po' mitico di abbondanza, ma non come luogo che abbia un significato religioso. Lo acquista dopo, no? Con i carmelitani, e a causa della figura di Elia. Il giardino di Eden, sì, il vento della sera e il momento del giorno, è un vocabolario molto diverso. Qui a mio parere non c'è proprio legame stretto fra il capitolo 3 del libro della Genesi e questo capitolo 19. A proposito dell'inquadramento, sì, la Bibbia procede per giustapposizione e quindi per avere significato bisogna prendere i diversi episodi gli uni dopo gli altri. Per prendere un'immagine molto semplice, la Bibbia non conosce ancora la tecnica del filmato, conosce soltanto le diapositive. Quindi abbiamo diapositive una dopo l'altra che si susseguono e con una successione temporale, quindi noi vediamo ogni immagine una dopo l'altra. Mentre, come sapete, in un filmato le immagini si succedono a tale velocità che abbiamo noi l'impressione del movimento. Però nella Bibbia non c'è ancora questa tecnica e abbiamo, come nel Vangelo, no? Breve episodi che si susseguono. E il significato, per usare una immagine o un titolo di Riccardo Muti, il messaggio è nella musica, non nelle parole. Prima la musica, dopo le parole. Quindi bisogna mettere tutte le note una accanto all'altra per avere gli accordi, per avere le frasi musicali, i movimenti, così via. Quindi noi invece molto spesso vogliamo trovare il significato in ogni passo, in ogni pericope, in ogni pagina. Beh, ogni pagina ha un suo significato, come ogni accordo in musica ha un suo significato, ma in un insieme, no? E bisogna capire anche la costruzione dell'insieme. Ora qui il capitolo 18 ha un suo significato, evidentemente anche in se stesso, però è corretto dal capitolo 19, che aggiunge un elemento essenziale, che Dio è il Dio delle forze della natura, però non esaurisce tutta la sua natura, il suo potere, nel manifestarsi nelle forze della natura. È un Dio che ha una voce sottile, che il profeta percepisce. Chi come Elia è capace di percepire questa voce, capisce il disegno, ecco, no? E quello l'importanza di leggere non soltanto un passo, che ha un suo significato, ma di leggerlo anche in continuità con altri passi che aggiungono ciascuno un aspetto diverso e che ogni tanto correggono oppure vogliono complementano, no? Un aspetto parziale, ma ciascuno è parziale. E leggere il capitolo 19 senza il capitolo 18 rischia anche, cioè comporta il rischio di non vedere tutta la profondità di questo, del capitolo, no? Perché è in contrasto, in progressione, in rapporto al capitolo precedente. Sulla la traduzione, no? famosa espressione del capitolo 19, ci sono, posso dire, normalmente 2 a 3 articoli ogni anno, per dire sì, è un vento forte, non un vento silenzioso e così via, no? E per aggiungere qualche sfumatura. Allora è vero che la traduzione è di 3 parole. La prima è l'unica più chiara, voce, voce. Quindi è proprio voce, perché è la parola che si utilizza nel capitolo precedente. Baal non ha voce, non ha voce. Forse si manifesta in qualche modo, non nella pioggia, al tuono, così via, ma la voce che parla, che è il messaggio che si rivolge all'intelligenza, alla ragione, è proprio del Dio di Israele. Questo. La seconda parola, beh sì, come ha detto la signora de mamma, è la radice di tacere. Quindi si può dire voce taciuta, come c'è la famosa espressione di Giovanni della Croce, che paragona Dio alla musica del silenzio, no? In spagnolo musica callada significa musica taciuta, musica silenziosa, no? E l'ultima parola, danka, significa schiacciato, come dire, sommesso. Quindi una voce silenziosa, sottile e sommessa. Quindi non è proprio un chiasso, uno schiamazzo, qualcosa di molto percepibile, ecco, no? Un tuono, no, è qualcosa di sottile che richiede attenzione, no? Richiede una percezione particolare, che è quella di Elia. C'è il contrasto evidentemente con il fuoco, col terremoto e il vento, è sottile, sottile. Sì. E il paragone con la musica mi pare, sì, ecco, no? Come si capisce tutta una sinfonia nel silenzio che succede all'ultima nota prima dell'applauso. È soltanto dopo l'ultima nota che uno può percepire l'insieme di una costruzione.